Ciolli Gino, Ascani Pietro, Autullo Raffaele, Bitti Antonio, Bitti Fiovo, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Ciarlantini Daniela, Cirocchi Sergio, Civitella Furio, Fioravanti Augusto, Gionangeli Sebasti Italo, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Mammì Felice, Moretti Filippo, Pagliotta Crescenzo,
sì.
Henge Stefano, Pierini Marco, Sozio Luciana, Boccia Antonio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 presenti.
Allora, hanno risposto all'appello Ascani Pietro, Autullo Raffaele, Bitti Antonio, Bitti Fiovo, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Ciarlantini Daniela, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Moretti Filippo, Pagliotta Crescenzo. Quindi il Consiglio Comunale può iniziare. L'ordine del giorno di questa sera è, in seconda convocazione, assegnazione lotto di terreno a località Piani di Vaccina, regolamento per esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni, punto 3, regolamento funzionamento dell'aula consiliare modifica, punto 4, progetto per la realizzazione della caserma dei carabinieri, punto 5, regolamento impianti sportivi, punto 6, osservazioni sul piano di salvaguardia zone agricole, punto 7, regolamento servizio legale intercomunale modifica. Questi sono punti in seconda convocazione, anche se i consiglieri sanno che sui regolamenti è comunque necessaria la presenza di 11 consiglieri. In prima convocazione, quindi comunque con 11 consiglieri, questa sera abbiamo valorizzazione del verde pubblico, iniziative pubblico-privato, punto 2, prateatico mercato settimanale contro deduzioni e opposizioni pervenute, punto 3, regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani del Comune di Ladispoli, punto 4, progetto oratorio della Chiesa di Via Benedetto Croce. Allora, io propongo ai gruppi consigliari, in considerazione della fase che noi stiamo, alla quale ci stiamo avviando, cioè la fase della campagna elettorale, della proclamazione dei comizi elettorali, che ha delle norme che riguardano anche indirettamente noi, e considerato che nella prossima settimana, alcuni giorni, Laura sarà impegnata per delle iniziative della provincia, propongo di fare una riunione dei capigruppo per concordare insieme lo svolgimento dei consigli comunali, non solo quello di stasera ma anche della prossima settimana, che come voi sapete è convocato per mercoledì 18, dovremo valutare insieme se mantenere quella data, aggiungerne altre oppure farne altre ancora, diciamo, prima del 18. Quindi propongo di fare la riunione dei capigruppo. È aperta la stanza? La tua sì. Sì, nella stanza della segreteria generale. Bitti, prego, Fiovo.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Intanto, in maniera preliminare, però vorrei fare un'altra cosa, cioè proporre un'altra cosa. Noi la volta scorsa abbiamo votato all'unanimità una mozione in cui chiedevamo la liberazione dei due signori afghani, loro malgrado, chi detenuto dal governo afghano e chi dai talibani. Uno di questi purtroppo a casa non tornerà più. E quindi non so se è il caso, visto la mozione abbiamo votato la settimana scorsa, comunque di ricordare la figura di Ajmal, e poi anche non so se è il caso di esprimere una solidarietà nei confronti di Emergency. Io personalmente sono, diciamo sì, politicamente lontano dalle posizioni di Gino Strada, però comunque bisogna riconoscere il fatto che la sua organizzazione ha un ruolo importante in diversi scenari di guerra. Grazie.
Sì, io avrei voluto ricordare questi aspetti all'inizio vero e proprio del Consiglio Comunale. Comunque proporrei questo. Sospendiamo per 15 minuti sia per la riunione di capigruppo e sia eventualmente per scrivere un ordine del giorno sulla base delle condivisibili considerazioni che stava facendo Bitti Fiovo. Prego. Allora, io propongo di sospendere adesso, perché poi nella riunione vedrete anche quali sono le motivazioni. La riunione di Capigruppo, pare, la riunione di Capigruppo per valutare il le date dei prossimi consigli comunali. Approfittiamo della riunione di stasera per fare questa cosa, altrimenti c'è bisogno di fare un'altra convocazione e rivederci per un aspetto che comunque riguarda il consiglio comunale, quindi non è che cambiamo argomento, insomma. E in questo frattempo vediamo se possiamo concordare un ordine del giorno anche su questo aspetto. Allora, chiamo i capigruppo nella stanza, invito i capigruppo nella stanza della segreteria generale.
Ascani Pietro, Autullo Raffaele, Vitti Antonio, Vitti Fiori, Caredda Maria Antonia, Cerbo Sergio, Ciarantini Daniela, Cirocchi Sergio, Civitella Furio, Fioravanti Augusto, Gionangeli Sebasti Italo, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Mammì Felice, Moretti Filippo, Pagliotta Crescenzo, sì. Pengi Stefano, Pierini Marco, Sozio Luciana, Voce Antonio. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sì, riprendiamo il consiglio.
10, 11, 12, 13, 14 presenti.
Allora, nella riunione di capigruppo che abbiamo fatto appena ora, abbiamo deciso di convocare il consiglio, di anticipare la data del 18 a lunedì 16, quindi rimane lo stesso ordine del giorno, ma il consiglio comunale, oltre stasera, si riunirà anche lunedì 16. Allora, consiglieri, scusate, riprendiamo la nostra discussione, ricominciando dalle considerazioni che faceva prima Bittifiovo. Noi avevamo recentemente auspicato il nostro ordine del giorno la liberazione dei due prigionieri che insieme al giornalista italiano erano in mano dei talebani. Sappiamo che uno dei due è stato ucciso. Consiglieri, scusate, abbiamo ricominciato il consiglio? Allora, abbiamo dovuto prendere atto drammaticamente che uno dei due prigionieri è stato ucciso e l'altro ancora è nelle mani dei servizi segreti afghani. Quindi come Consiglio Comunale noi ci esprimiamo il nostro profondo dolore per la morte di questo giornalista, giovane giornalista afghano, e questo ci fa capire che coraggio e che cosa significhi fare un tipo di lavoro, di attività come questa in quei paesi. E quindi il nostro cordoglio per questo lutto e l'auspicio che l'altro collaboratore Gino Strada sia liberato. Quindi questo era l'auspicio che facevamo, e anche essere vicini a emergersi in questo momento di grande difficoltà in Afghanistan. La vice sindaco, assessore Russi, mi chiedeva la parola per una comunicazione. No, non so se c'è. Sì, lo so, no, su questo non credo che abbiamo una discussione su questo, siamo tutti d'accordo, penso, sulle cose che abbiamo detto. Ah, no, pensavo che... Va bene. Allora, vice sindaco Russi mi chiede la parola per una comunicazione.
Sì, grazie Presidente. Volevo leggere una nota al Consiglio Comunale, buonasera a chi ci sta ascoltando, e ai colleghi in aula, ai consiglieri. È una nota che riguarda un'iniziativa relativa al movimento NOCOC. La città di Ladispoli, attraverso gli interventi diretti e costanti dell'amministrazione comunale, ha da sempre svolto un ruolo leader nella vicenda carbone. Dopo le innumerevoli iniziative portate avanti per bloccare la conversione delle centrali elettriche di Civitavecchia e Montalto, tra le quali ricordiamo consigli comunali aperti, manifestazioni pubbliche, comunicati stampa, incontri in regione e portando addirittura in tribunale l'Enel, l'amministrazione comunale con il comitato NOCOC e gli esperti del settore è riuscita a minare l'avanzata dei lavori costringendoli a battute d'arresto forzate. Purtroppo la situazione non si è ancora risolta. E pur se si intravedono buone possibilità per bloccare definitivamente la conversione delle centrali, Ladispoli ancora una volta si pone in prima linea al fianco del movimento NOCOC con un'altra importante iniziativa. Da oggi è iniziata l'astensione dall'assunzione di cibi solidi nei limiti del proseguimento degli impegni familiari, di lavoro e amministrativi. Al momento sono state raccolte le adesioni della delegata alla salute, nonché consigliera comunale, dottoressa Luciana Sozio, della vice sindaco Rosaria Russi e del consigliere comunale Raffaele Autullo. Hanno aderito inoltre il rappresentante dei Verdi Giancarlo Civitella, il dipendente comunale Renato Campofranco e la delegata del sindaco Astrid Duiz. La consigliera Luciana Sozio eseguirà un monitoraggio sulla condizione psicofisica di quanti aderiscono all'iniziativa. Per alcuni non sarà possibile per vari motivi attivare la protesta totalmente, tra loro si è costituito un gruppo di digiuno e sospenderanno l'assunzione totale dei cibi per 24 ore consecutive alternandosi. Anche se partiamo in pochi, auspichiamo sia solo l'inizio di una lunga serie di adesioni, siano esse totali che parziali. Chi volesse fornire la propria adesione può contattare la sottoscritta inviando una mail all'indirizzo rosaria.russi@comuneladispoli.it. Riteniamo sia questo un modo concreto di continuare a sostenere la battaglia contro la riconversione delle centrali, a salvaguardia della salute nostra e dei nostri figli e comunicare a chiare note che nella lotta al COC la Dispoli continua nell'impegno della difesa dell'ambiente e della salute. Grazie.
Ha terminato l'assessore Russi. Ci sono interventi su questa comunicazione? Sì, chi è che chiede? Consigliere Civitella.
Io volevo sapere se si può esprimere l'adesione anche in questa sede.
Certo, certo.
Va bene, niente, semplicissimo. Io aderisco all'iniziativa che è stata presa.
Giorgio Loria.
Sì, mi associo a questa iniziativa, proclamando questa adesione pubblica, insomma. Grazie.
Sono altri interventi? Sì, sì, prego. Consigliere Sozio.
Grazie Presidente Pagliotta. Volevo sempre a sostegno del comunicato che ha letto il vice sindaco Rosaria Russi aggiungere che quello che avevamo annunciato nel precedente consiglio comunale in quanto il momento si fa critico nel senso che da una parte i lavori avanzano dall'altra però ci sono delle dichiarazioni forti anche se aggiunta quella del ministro Bianchi che è contrario al procedere dei lavori. E in questi giorni ho raccolto opinioni della cittadinanza, e ci sono molti assensi, e c'è un sentimento molto forte, è questo che ci ha animato, un sentimento molto forte di sentirsi passare sulla testa questa decisione. Io invito i cittadini ad essere presenti, chi ci ascolta, il Consiglio Comunale, e di ricordare come è andata in altre situazioni, di non considerarci vinti in questa battaglia. Montalto di Castro, chi non ha 20 anni se lo ricorda, la centrale si vedeva quando si sfilava per fare le manifestazioni contro quel tipo di tecnologia. Quindi invitiamo alle adesioni, il gruppo di Tarquinia sta continuando, gli esperti che abbiamo contattato in questi giorni del Comitato del No al Carbone e di Civitavecchia stanno portando avanti queste iniziative e sollecitano le amministrazioni comunali e chi poi ha in mano un ruolo istituzionale ad aderire a questa iniziativa. Grazie.
Ha terminato la consigliera Sozio. Io comunico la mia adesione
sì, anche se lei già fa parte del gruppo coordinamento dei medici, anche il consigliere Gionangeli che non è presente questa sera.
Consigliere Boccia, però aspetti, non si accende. Sozio, per favore.
Dicevo buonasera a tutti, a chi ci ascolta, lodevole come iniziativa, chiaramente tutti quanti, almeno da parte mia c'è l'adesione, però voglio ricordare a chi mi ha preceduto che ha fatto riferimento a un ministro del governo, dell'attuale governo, che rallenta o potrebbe rallentare il prosieguo dei lavori della centrale. Beh, io a sto punto ho delle delle perplessità, delle grosse perplessità, perché non più di 3 mesi fa, sempre un altro ministro di questo governo, governo Prodi, è venuto qui sul territorio, è venuto alla centrale di Civitavecchia, in visita di Montalto, e faccio anche nome e cognome, era il ministro Bersani, se vuoi ricordare bene, e lui disse che i lavori della centrale dovevano accelerare, cioè la centrale sa da fare, al di là di che ne pensano le popolazioni, al di là che ne pensano i cittadini, al di là quello che ne pensano i consigli comunali del circondario. Io ricordo anche che noi come AN, e parlo qui i rappresentanti di Ladispoli, siamo stati sempre favorevoli al no al carbone, per trovare altre formule alternative a questo carbone. Però, come ha detto lei, purtroppo ci sono delle decisioni che ci passano sulla testa, ed è chiaro che noi possiamo fare tutte le iniziative lodevoli, forti, meno forti, più forte, ma poi quando arriva un governo centrale che dice questo sa da fare e questo è un governo vostro del centro-sinistra, purtroppo noi dobbiamo abbozzare e tenerci questo mostro che ci avvelenerà noi e ci avvelena pure i nostri figli. Grazie.
Ha terminato Boccia. Sozio. Più avanti.
Sì, io volevo dare un contributo a questo fatto, perché ricordando le cose della centrale nucleare di Montalto, pure lì ci furono molte manifestazioni per tanto tempo, quindi fu bloccata anche la centrale di Montalto, e qui ci ritroviamo oggi a pagare le conseguenze, sempre le sinistre, la battaglia di bloccare la centrale nucleare di Montalto, poi quando ce n'abbiamo altre due, quindi se c'era la terza non pagavamo tanto la di corrente, pagavamo di meno e non c'eravamo il blocco dell'energia spesso, quindi noi
fu bloccata dopo Chernobyl.
Io non è che voglio far polemica, Presidente, non mi interrompa per cortesia.
No, grazie. Stavo ricordando che è stata bloccata dopo Chernobyl.
Stavo ricordando che ricordo bene la manifestazione a Montalto di Castro, dove erano tutte bandiere rosse e io mi ci sono trovato in mezzo, quindi poi ero andato lì per curiosare.
Lei è
quindi
sempre testimone di quello che accade nel mondo.
Tutte bandiere rosse, quindi adesso quella lì è stata smontata, adesso con Civitavecchia naturalmente stiamo pagando le conseguenze, ma dico, ma se il vostro governo tutt'oggi non è d'accordo con voi, che fate? Fate un po', io non è, voglio né contro né a favore, però non vi posso dare un parere favorevole quando il vostro governo è favorevole a mandare avanti in amore la centrale di Civitavecchia. Che poi noi facciamo politica qui, voi fate politica per questa cosa, poi la centrale va avanti. Io non lo so. Quindi vedete un po', io posso essere solidale con voi, con quelli che fanno sciopero, tutto quanto, ma poi in sostanza i fatti sono quello che la centrale Civitavecchia, con tutte queste battaglie, i lavori vanno avanti. Grazie, ho terminato. Quindi sono quelle battaglie, questo servizio serve, non lo facciamo a Civitavecchia, lo dovremmo fare poi, non so, a Maccarese, lo riportiamo a Montalto di Castro, a Tarquinia, non lo so. Quindi facciamo la battaglia per Civitavecchia, no, però... Tanto a Civitavecchia la centrale, per quello che di conoscenza, quello che leggo nei giornali, il vostro governo è d'accordo per andare avanti con i lavori. Grazie, ho terminato.
Terminato Fioravanti. Allora, brevemente Sozio e poi...
Molto brevemente, io mi dispiace e trovo che non era il caso di scivolare nella pura politica e nella pura politica partitica, nei movimenti, nei partiti, nelle coalizioni. Per fortuna ci sono differenze di opinione e per fortuna si possono esprimere liberamente. Questo è lo stato di fatto. Ci sono molti che la pensano come noi, è una problematica anche trasversale. Il 50+1% è stato fatto prima di questo governo. Grazie, Presidente.
Ha terminato la consigliera Sozio. Sindaco Sciogli. Non ci sono secondi interventi, ora cerchiamo di limitare. Allora, Parla un gruppo, soltanto una persona per gruppo però. E no, già il consigliere Fioravanti, adesso tocca a lei. Allora, prego sindaco. Allora, Voccia, così poi il sindaco conclude la fase. Prego Voccia.
Io, Presidente, non volevo scendere in polemica, però non è possibile che da parte dei consiglieri di DS si continua a strumentalizzare. Quando io ho detto che c'è stato un ministro del governo di centrosinistra, del governo Prodi, che rallenta i lavori della centrale, poi c'è un altro ministro, sempre del centrosinistra, del governo Prodi, il signor Bersani, che dice che i lavori devono accelerare, non devono diminuire, beh, allora non ho capito quello che fa il braccio sinistro, è possibile che non lo sa il braccio destro? A capoccia è una. Allora voglio dire, se questi vogliono passare sulla volontà delle popolazioni, e questa è la prova evidente, perché i lavori sono accelerati, stanno andando avanti. Su qualsiasi cosa non si guarda più in faccia a nessuno, vogliono fare la centrale e che la facessero. E tengo anche a precisare che chi è di corta memoria, tengo a precisare che la prima volta chi ha portato il carbone a Civitavecchia è stato l'ex sindaco dei DS proprio di Civitavecchia, il signor Tidei. Forse qualcuno ha la memoria corta e se lo scorda, il primo atto ufficiale fu firmato dal signor Tidei. Io lo dissi in quest'aula, il presidente cercò di smentirmi, lo farà
non
anche
vero,
questa sera.
Beh,
io gli porterò degli atti, io gli porterò degli atti di Civitavecchia, e il signor Tidei firmò il carbone del Civitavecchia. Grazie.
Allora noi non possiamo in sede pubblica dire cose che non sono
vere. No, questa è la verità.
Allora,
e chiaramente chi c'ha l'ultima parola cercherà sempre di smentire gli altri.
L'ha firmata il sindaco Desio.
Possono essere smentiti, comunque, Presidente.
Ecco il sindaco Desio. Chiuda per cortesia.
Per arrivarmi allo sciopero che lo fanno.
Autullo, poi andiamo avanti, prego.
Sì, grazie Presidente.
Voccia per cortesia. Voccia. Scusate, la parola, scusate, per favore, la parola al consigliere Autullo.
Sì, grazie Presidente, io prendo la parola perché volevo soltanto confermare e spiegare il motivo per cui ho aderito. Chiaramente aderisco perché il problema è molto serio ed è sentito, non mi piace, non ho nessunissima intenzione di scendere in polemica, perché credo che la migliore testimonianza, che questo è un fatto sentito, a maggior ragione quindi invito anche i colleghi che hanno aderito a non accettare delle tipi di provocazione, anche perché voglio dire, quale migliore testimonianza del fatto che proprio esponenti, no, della sinistra, non solo locale ma del Lazio Nord, ha preso posizione anche contro un governo di sinistra, quindi vuol dire che non abbiamo portato il cervello all'ammasso, ma abbiamo cercato di capire qual è la problematica. Vogliamo essere solidali con gli amici che stanno scioperando, probabilmente non lo so a che cosa andremo incontro, se la cosa si farà, se non si farà, però credo che qualcosa va fatta e vada fatta con anche testimonianze forti, se vogliamo. Quindi a maggior ragione dobbiamo aderire. Io invito i colleghi consiglieri ad aderire invece di iniziare un percorso di polemiche, perché non ha senso. Se probabilmente avessimo fatto la stessa cosa in tempi non sospetti, probabilmente qualcos'altro sarebbe successo. Io non so che testimonianze hanno gli altri o che tipi di informazioni hanno gli altri, io conoscono tutto il mio trascorso e posso tranquillamente, senza ombra di smentito, asserire che fu Alessio Desio, il sindaco di Civitavecchia, di Forza Italia, a firmare, perché ne fece anche una bellissima conferenza stampa all'Hotel della Villa, in cui presentò tutto il progetto e tutto quanto era stato fatto. Ma questo non per dire o per smentire, perché credo che bisogna invece entrare nel cuore del problema e in quel senso e in questa situazione aderire a questa iniziativa, perché credo che poi, aderendo all'iniziativa, qualcosa potremmo fare, quantomeno potremmo riaprire le trattative sull'argomento. Grazie.
Penge.
Sì, diciamo che bisogna poi ristabilire un po' di verità, no? Questo è stato un decreto che risale al governo dell'Ulivo del 97-8, non mi ricordo, perché lì ci sono stati 6-7-8 governi dell'Ulivo. E comunque, al di là di questo, noi un segno l'abbiamo dato quando abbiamo votato contro il carbone, quindi quello è il fatto che rimane. Mo adesso, sinceramente, tutte queste manifestazioni, scioperi, fatti sotto campagna elettorale, ormai la popolazione, la gente non ci crede più, queste sono strumentali, non servono. Abbiamo dato un voto, abbiamo dimostrato che anche noi non volevamo il carbone, però, signori miei, c'è il governo che vuole il carbone e quindi quelli sono i vostri amici del centrosinistra. E sono sempre amici vostri quelli là, sempre quelli sono.
Il carbone viene dalla Russia.
Allora, il governo vuole la centrale a carbone e quelli sono i vostri amici e nessuno li può smentire. Per quanto riguarda noi, l'abbiamo dimostrato con gli altri, adesso basta con queste sceneggiate, scioperi, cose, perché adesso la gente non ci crede, siamo sotto campagna elettorale, non ci crede più nessuno, grazie.
Giallantini.
Sì, grazie Presidente, buonasera, mi scuso del ritardo, purtroppo sono arrivata adesso. È chiaro che noi abbiamo dimostrato che non si sta in campagna elettorale sul carbone, perché noi in tempi non sospetti abbiamo comunque battagliato contro il carbone, per cui queste affermazioni io invito i colleghi consiglieri a tenersene per loro. Questa cosa di dire sono amici vostri, sono amici loro, sono amici di quegli altri, qui stiamo parlando della salute della gente, quindi io farei un attimo di attenzione quando si parla di queste cose e si cerca sempre in ogni modo di andare sul discorso poco, cioè diciamo futile, perché qui nessuno fa campagna elettorale sulla salute della gente, quindi amici tuoi, amici nostri, a parte che le verità sono altre, comunque non siamo qui a sentenziare quali sono le verità o quali le falsità. Io credo che sia offensivo per chi ci ascolta parlare di campagna elettorale su un problema così grave, che questo Consiglio Comunale, quindi io parlo di Consiglio Comunale perché anche i colleghi dell'opposizione poi hanno votato a favore la mozione, sempre presentata dalla maggioranza, quindi credo che questo Consiglio Comunale ha dimostrato di essere sensibile alle problematiche della salute, per cui invito a non cadere così in basso per parlare soltanto e sempre di campagna elettorale, perché io credo che la campagna elettorale si faccia su altre cose, non sulla salute della gente. Quindi questo è un invito, perché è offensivo sia per chi ci ascolta e sia per chi sta di qua che ha battagliato comunque in maniera diciamo corposa contro questa cosa. Ora credo che vada sensibilizzato chi di dovere, come abbiamo sempre cercato di fare, senza andare proprio nello scadente, perché questo purtroppo poi quando si arriva a fine legislatura si va sempre a scadere nel ridicolo. Quindi io sono convinta dell'intelligenza di chi sta qua, ma sono anche convinta dell'intelligenza di chi ci sente a casa, per cui chiedo appunto di non fare politica in questo modo, perché veramente non aiuta nessuno. Grazie.
Ho terminato Ciarlantini, Bitti Antonio.
Ma io per dire Presidente che aderisco personalmente alla proposta fatta qui stasera in aula, credo che è evidente che questa battaglia si pone ulteriormente in uno scenario un po' diverso da quello in cui era partita in questa fase, probabilmente anche quello che da un punto di vista istituzionale sta venendo fuori appare piuttosto interessante, perché credo che malgrado i ritardi della regione del Presidente Marrazzo arrivano comunque dei segnali che speriamo siano poi dei segnali reali che possano portare oltre le chiacchiere, le battute ad un piano energetico regionale e contemporaneamente anche a livello nazionale arrivare poi, così come d'altronde proponemmo agli elettori dell'Unione nell'aprile scorso, ad un piano energetico nazionale. Che questo territorio è una servitù ormai da diversi anni, soprattutto il territorio di Civitavecchia, ma d'altronde questo comporta anche il nostro coinvolgimento e arriva fino a Roma questo tipo di inquinamento che la riconversione a carbone comporterebbe, sta sotto gli occhi di tutti. Credo che anche l'opportunità, con un atto di coraggio che fanno oggi alcuni appartenenti al movimento No Coc di Tarquinia e di Civitavecchia, vada trattato con un maggior rispetto e magari non strumentalizzato per bassi fini. Io esprimo il profondo nostro rispetto dunque nei confronti di quella scelta, anzi esprimo anche l'invito che, siccome qualcuno si è sentito già male, di poter recedere anche da una decisione così drastica e pesante, e contemporaneamente faccio appello anche alle istituzioni che siano diciamo in una condizione
un'azione di ascolto nei confronti di rivendicazioni da parte della cittadinanza che ormai da diversi anni su quel territorio, in questo territorio, sono portate avanti. E allora questo indubbiamente, se diventa poi materia esclusivamente di pura demagogia e di populismo, e a me non va questa sera di farla, di ricondurla a questa condizione, altrimenti sarei costretto a ricordare il decreto sblocca centrali, da dove proviene, da Marzano, ma questo non mi interessa. Credo appunto che noi questa sera qui siamo chiamati ad esprimere una solidarietà nei confronti di cittadini che, sensibili a una decisione presa sulle loro teste senza assolutamente ascoltare, e lì ci fu addirittura un referendum in cui la popolazione si pronunciò contro nella città di Civitavecchia la riconversione a carbone, appunto questi lavori della centrale vanno comunque avanti. E credo che se si riuscisse a discutere, e stiamo anche in campagna elettorale, di un tipo di sviluppo diverso, qualcuno in alcune parti parla di decrescita, e probabilmente se riuscissimo a essere dei consumatori più responsabili, indubbiamente noi oggi avremmo un panorama ben diverso, ma già credo in questa circostanza ci auguriamo che il governo dell'Unione, il governo di Prodi e contemporaneamente anche l'istituzione regionale, il governo regionale, sappia dare quella risposta che quella popolazione, come d'altronde la nostra, in questo momento chiede e di cui ha stretta necessità. Dunque ribadisco la mia adesione e niente, credo che però noi dobbiamo assolutamente fare questa sera anche un appello perché, e costruire una strada perché si receda da una decisione così drastica di scendere in una democrazia che ormai appare sempre meno democrazia, e questo non è un problema di governo o meno, che appunto quella dello sciopero della fame, e contemporaneamente creare una strada istituzionale che possa costruire una risposta a richieste legittime, a richieste avvertite e a richieste che non possono che essere condivise, soprattutto appunto dopo che da 50 anni l'Enel su questo territorio non fa altro che proporre questo tipo di modello di sviluppo con l'incidenza che ha sulla salute di tutti noi e che sappiamo e che leggiamo ormai da diversi anni. Grazie Presidente.
No, Bitti Antonio, la parola a Cervo, al consigliere Cervo.
Grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta. Io ritengo che il grosso sconfitto stasera, ma sull'intera vicenda della centrale a carbone, è sicuramente la politica. La politica e anche il sistema, purtroppo, devo dire, quello democratico rappresentativo che ne esce sconfitto. Perché a mio avviso, nel momento in cui la nostra Costituzione ha creato un sistema, ecco, di democrazia rappresentativa, certamente le istanze che vengono dai cittadini che sistematicamente vanno al voto e quindi esprimono giudizi, pareri rispetto a chi deve governare, anche sulla partita, diciamo, della centrale a carbone, si è espressa pure in maniera abbastanza forte non più di un anno fa, ma così avvenne anche durante le regionali. Il problema è che ancora oggi assistiamo, e torno a ribadire, condivido e sono solidale con chi sta protestando, però ritengo che effettivamente ne esce sconfitto quello che è il sistema, perché ritengo che il problema, e quindi là dicevo il discorso della vera sconfitta, del vero sconfitto su questa partita, è la politica, perché sicuramente il tavolo, un tavolo concertativo doveva essere trovato a livello certamente più alto, dovevano essere prese le recepite le istanze e le istanze sono state tramutate in fatti, che adesso delle persone, delle associazioni, a cui va tutto il mio rispetto, debbano fare lo sciopero della fame, beh, significa che non è quello che noi quando, o perlomeno i nostri padri, fondarono e scrissero la Costituzione, prevedevano come aspetto democratico del nostro Paese. Come dicevo, il nostro è un sistema di tipo rappresentativo. Dare via libera a queste istanze che vengono dal basso sono legittime, sono giuste. Però nel momento in cui si devono risolvere, dico che esce veramente sconfitto il nostro sistema rappresentativo, che durante le fasi di rastrellamento al voto si promette, durante la fase in cui si deve andare a esigere, danno poi, ecco, rimangono la loro latitanza e danno spazio e danno vita a movimenti sicuramente legittimi della società civile, che portato a queste forme estreme, certamente qualche problema e qualche interrogativo ce lo pone. Quindi personalmente tutta la solidarietà che può andare a chi in effetti ritiene che questo sia lo strumento e sia la strada da imboccare per bloccare la centrale a carbone. Però l'analisi la dobbiamo fare proprio sulle nostre rappresentanze, al di là delle appartenenze, al di là di chi governa, che sicuramente queste rappresentanze in maniera trasversale sono uscite sconfitte, che non hanno saputo recepire le istanze che sono venute dal basso. Non so chi ricordava che il Consiglio Comunale di Ladispoli ne aveva approvate due, se non addirittura tre, di mozione su non centrale a carbone, così come è stato fatto su tutti i comprensori. Beh, arrivare a queste forme estreme, e così come avvengono a livello nazionale altre forme estreme del radicale Pannella per porre in evidenza alcuni obiettivi che emergono dalla società, beh, significa che certamente si dà spazio a quello che è giusto e legittimo, che sono le istanze che possono provenire da associazioni o da gruppi o quant'altro. Però ritengo che l'amaro ci rimane in bocca a tutti quanti stasera, se dobbiamo dire che la politica, quella con la P maiuscola, quella rappresentativa, fatta di rappresentanza, ne esce sconfitta, per rimanere con l'ultimo spiraglio, quello di sommovimenti che devono mettere a repentaglio anche la loro salute per difendere un diritto legittimo, quello della salute. Quindi la sottolineatura che volevo fare in questa logica qua era quella di un attimino tutti quanti di ripensare a come si fa politica, di stare attenti a quello che si dice durante le campagne elettorali, perché poi prima o poi i nodi vengono al pettine, ognuno ha il dovere morale di rispettare quegli impegni che aveva preso con la cittadinanza. Grazie.
Terminato il consigliere Cergo, consigliere Leccesi.
Buonasera a tutti. Cari consiglieri, qui stiamo parlando di una cosa molto seria, la centrale a carbone di Civitavecchia. Non stiamo parlando di politica o non politica. Io penso che è una cosa che deve interessare tutti. Non è una cosa che interessa una parte della cittadinanza, questa cosa interessa tutta la cittadinanza, perché la centrale a carbone di Civitavecchia porterà malattie a non finire e sterminerà l'agricoltura in tutta la zona, perché sicuramente da qui a breve tempo, se va in porto il discorso della centrale nucleare, l'agricoltura di Ladispoli, Cervetri, il carciofo, tutto ciò che è collegato, sicuramente anche il vino, non avremo più queste belle cose. Io penso che bisogna riflettere bene, perché anche tre anni fa, quando io sono stato a Civitavecchia col trattore, non penso che era campagna elettorale e serviva per prendere voti. Sono iniziative che tutti avrebbero dovuto fare, sia prima che adesso, fare una battaglia contro la centrale a carbone. Grazie.
Terminato il consigliere Leccesi. Sindaco, prego. Sindaco Ciogli.
Grazie Presidente. Buonasera a lei, ai consiglieri presenti in aula, ai cittadini presenti in aula, a quelli che ci ascoltano da casa. Purtroppo lei, Presidente, non ha ricevuto questo documento che è arrivato ieri. Ho fatto girare anche a lei, che riguardava la convocazione del Consiglio Comunale Aperto in seduta straordinaria per domani mattina alle 10 da parte del Comune di Tarquinia. Una seduta straordinaria che serve proprio a mettere al centro della questione i lavori di conversione della centrale di Torre Valdalica Nord. Ora, immagino che molti di voi si saranno chiesti, molti di noi si saranno chiesti come mai Tarquini ha preso in mano questa problematica che fino a qualche mese fa era, diciamo, gestita dal Comitato No Coca di Civitavecchia. Ebbene, se noi pensiamo che Tarquini è stretta nella morsa di due centrali, quella di Civitavecchia e quella di Montalto, che oggi è una centrale a gas, ma è stato già anticipato la necessità di convertirla a carbone, e quindi si trova all'interno di un territorio che una probabilità di inquinamento e una percentuale di inquinamento molto più alta di quella del resto del territorio. Come ricordava la consigliera Sozio ed altri che sono intervenuti, il problema dell'inquinamento non riguarda solo loro, riguarda tutto il litorale fino a Roma e verso la Toscana addirittura per molti chilometri, così come verso l'entroterra. Come diceva il consigliere Cervo, qui siamo di fronte ad una sconfitta della politica, della democrazia rappresentativa. Perché? perché c'è stata una campagna elettorale anche del comune di Ladispoli nel suo piccolo, in cui si diceva che eravamo contrari alla centrale a carbone. Devo dire che noi in qualche modo abbiamo mantenuto coerenza su questo punto, una decisione presa all'unanimità che rivendichiamo ancora tutti come una decisione presa anche sulla base di un approfondimento che abbiamo fatto, perché tutti insieme, se vi ricordate, ci siamo chiesti cosa c'era dietro magari una spinta emotiva, no? Che poteva sorgere dalle paure fatte emergere in maniera magari demagogica. Invece noi abbiamo fatto un convegno, sono venuti gli esperti, ci hanno spiegato quali erano le questioni e sono stati convincenti. E anzi le comunicazioni successive fatte dall'Enel, se possibile, hanno rafforzato queste nostre convinzioni piuttosto che sminuirle. Così come quando è stata fatta la campagna elettorale per la provincia, c'era un no convinto alla conversione a carbone e anche su questo la provincia ha avuto un comportamento coerente, sempre stata a fianco di chi si muoveva contro il carbone. Per arrivare alla campagna elettorale della regione, Marrazzo a Civitavecchia disse no forte e chiaro alla conversione a carbone, e qui ci troviamo di fronte alle prime sbavature, perché diciamo la politica che si è sviluppata successivamente si è trovata di fronte ad alcuni tentennamenti o quantomeno dei ritardi vistosi, di cui l'ultimo quello che si è consumato dopo l'incontro con Bersani che c'è stato l'8 novembre scorso. Il decreto... No, Antonio... Cerchiamo di non confondere le situazioni. Il decreto di cui parli tu si chiamava all'epoca e si chiama ancora oggi decreto sblocca centrali, e aveva l'unico obiettivo che aveva era quello di snellire le procedure. Erano tutti d'accordo perché no ai localismi, eccetera, eccetera. Ma indipendentemente da quello che è accaduto con quel decreto, ciò che ha fatto muovere la situazione della centrale di Civitavecchia, che non è un caso che il decreto Marzano porta la data di novembre del 2003, è stato la firma del comune di Civitavecchia sotto l'autorizzazione. Purtroppo è stato quello, ed è stato un voltafaccia gravissimo, ma l'abbiamo subito tutti, quindi, e non è stato nemmeno, anche qui non è che voglio farne una questione di colore, perché... Anche come ricordava qualcuno, questa cosa è trasversale. A Civitavecchia, De Sio e compagni l'hanno pagato caro questa loro voltafaccia, proprio perché la gente non li ha considerati credibili. Gli stessi che magari erano favorevoli al carbone non si sono fidati di gente che fa il voltafaccia. De Sio stava vicino a me con la fascia tricolore, ci tenevamo per mano, no? Con i sindaci in prima fila, a marciare contro la conversione a carbone della centrale, e qualche giorno dopo ha firmato. Ma non parliamo di questo, parliamo del problema oggi. Oggi il problema è una regione che tarda a mettere in atto le problematiche relative al tavolo della salute, e quando lo fa mettendo sullo stesso piano, e anche qui commette un errore gravissimo, mettendo sullo stesso piano l'ipotesi di realizzare una centrale a turbogas ad Aprilia e la centrale a carbone di Torre Valdalica Nord. Sarebbe come mettere a fianco un fiammifero e una bombola di gas, no? Una torcia di questo tipo. Sono due cose completamente diverse anche su qualsiasi piano, eppure il tavolo è stato convocato congiuntamente, quindi c'è qualcosa che non abbiamo capito. E senz'altro l'altra questione riguarda il governo centrale.